Sanità in forma, un programma dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, con il coordinamento dell'ufficio stampa della Giunta regionale, realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola. In diretta e in contemporanea su Radio GRP, Radio Alfa Canavese, Radio Jukebox, Radio Dora, Radio Freius, Radio Nichelino Comunità, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Hotbird 13 gradi est alla frequenza di 11.200 MHz, in differita su Radio Flash Torino e Radio Antenna 1.
Buona giornata, Massimo Tadorni, Sanità in Forma.
Buona giornata anche da Simone Tamitola. Ricordo che Sanità in Forma è ascoltabile anche su Radio Monterosa in Valle d'Aosta e sul satellite su Radio Zainet. Qualche riferimento: il sito www.regione.piemonte.it nella sezione Sanità, le pagine del televideo regionale Rai che vanno dalla 573 alla 578 e per lasciare un messaggio la casella vocale che risponde al numero 011 770 1264.
Oggi ci occupiamo dei consultori familiari. Cosa sono, come funzionano? Lo faremo con la dottoressa, la ginecologa Maria Rosa Giolito, responsabile del coordinamento regionale dei consultori familiari, e con la dottoressa Lorena Mantovani, coordinatrice del personale di riferimento dei consultori familiari e pediatria di Comunità ASL Torino 2.
Ma prima di parlare con le nostre ospiti, una breve scheda che sintetizza l'argomento.
I consultori familiari, istituiti con la legge numero 405 del 1975, sono un servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità. Attraverso personale specializzato e qualificato, rappresentano un punto di riferimento per affrontare i problemi relativi alla prevenzione, sessualità, gravidanza, tutela della salute della donna e tutela dei minori in difficoltà. Oggi in Piemonte si contano 179 sedi consultoriali, ma ancora troppo differente è la qualità dell'assistenza offerta, soprattutto per quanto riguarda la presa in carico completa della paziente in gravidanza. In questo senso la Regione si sta impegnando in un'opera di potenziamento e messa in rete delle strutture per fare il punto sulle attività attuali dei consultori familiari e sugli obiettivi futuri da raggiungere. Il 17 e il 18 marzo a Villa Gualino si è tenuto il primo convegno regionale del Piemonte. Nel corso dei due giorni si è parlato di maternità e genitorialità responsabile, di lotta alla violenza sessuale, di vaccino HPV, di contraccezione e dei bisogni di salute delle donne straniere.
Sanità in forma.
Dunque, abbiamo sentito, diamo il benvenuto alle ospiti di quest'oggi, ai nostri ospiti, alla ginecologa Maria Rosa Giolito e alla dottoressa Lorena Mantovani.
Allora, dottoressa Giolito, l'abbiamo già sentito in parte nella scheda, ma ci può spiegare meglio che cosa sono i consultori familiari e quali sono le attività principalmente svolte?
Allora, i consultori familiari sono una struttura della sanità pubblica, localizzati sul territorio, su tutto il territorio nazionale. Avete sentito che sono molti i consultori familiari e la caratteristica principale del consultorio familiare è la possibilità che la persona ha di essere presa in carico da un'equipe multiprofessionale, nel senso che non è una struttura di tipo ambulatoriale semplice che ti dà una prestazione, la visita e basta, ma che accoglie i bisogni, cerca di accogliere i bisogni della donna prevalentemente, della coppia, da qualsiasi aspetto possibile, e tant'è che le figure professionali presenti in consultorio sono varie.
Quindi per far fronte ad ogni tipo di problema, ma chi può venire nei consultori? Chi può rivolgersi a voi e chiedervi aiuto?
Allora, praticamente tutte le donne che vivono in Piemonte possono rivolgersi nelle sedi competenti per territorio, ovviamente, e prevalentemente noi abbiamo focalizzato, proprio per rispondere a quello che diceva la 405 istitutiva dei consultori, a tematiche legate alla pianificazione familiare, quindi tutto il tema della contraccezione, della prevenzione malattie sessualmente trasmesse, tutto il grosso capitolo del monitoraggio della gravidanza sia fisiologica che in parte patologica, tutto il tema dell'interruzione volontaria della gravidanza e tutta anche la tematica dell'informazione, educazione alla sessualità rivolta alle scuole e quindi alla fascia dell'adolescenza.
Dunque, con noi c'è anche la dottoressa Lorena Mantovani, che è coordinatrice del personale di riferimento dei consultori familiari e pediatria di comunità dell'ASL Torino 2. Allora, che tipo di formazione e professionalità possiede il personale che opera all'interno di queste strutture?
All'interno dei consultori troviamo personale sanitario che possiede profili professionali diversi. Ovviamente troviamo medici ginecologi, troviamo ostetriche, assistenti sanitarie, infermiere, che appunto hanno un profilo professionale e quindi una formazione sempre a tutela della salute delle donne, ma con sfaccettature lievemente diverse. Ovviamente il medico è deputato alla visita ginecologica e quindi alla clinica e alla terapia che la donna necessita quando si presenta in consultorio, mentre il personale non medico è particolarmente dedicato all'accoglienza e quindi alla porzione di attività che sono dedicate al colloquio e alla presentazione che la donna fa dei problemi.
Ecco, da voi può venire anche una persona per avere delle semplici informazioni, quindi una, ad esempio, una minorenne per praticare sesso in maniera tranquilla e sicura, o fornite soltanto un altro tipo di assistenza, quella che abbiamo sentito?
Certamente possono rivolgersi anche donne minorenni, donne in età adulta, per informazioni relative alla contraccezione e, beh, noi diremmo di più, anche rispetto alla prevenzione, perché oltre a materia di contraccezione si parla molto anche di malattie sessualmente trasmesse, che sono ovviamente un problema che nell'adolescenza sta interessando molto la sanità pubblica.
Dottoressa Giolito, prima di rivolgersi ad un consultorio bisogna avere una prescrizione del medico di famiglia? Poi, tra l'altro, leggevo che lei in un'intervista ha dichiarato che la collaborazione dei medici di famiglia sarebbe fondamentale per condividere gli obiettivi. Ecco, c'è una relazione tra consultorio e medico di famiglia? Bisogna prima passare dal medico?
No. Allora, l'accesso al consultorio familiare è un accesso diretto e quindi la persona che ha qualsiasi tipo di necessità a cui noi possiamo dare una risposta si rivolge indipendentemente dal fatto che abbia una prescrizione, non ci vuole, non si paga un ticket, è un accesso, la prestazione è gratuita. E quindi, no, quello a cui mi riferivo è rispetto alla possibilità che quello che sta già succedendo in alcune realtà piemontesi, che i medici di medicina generale, i medici di famiglia, possano condividere insieme agli operatori dei consultori dei protocolli comuni rispetto per esempio alla prescrizione della pillola. La prescrizione della pillola non è di competenza esclusivamente del ginecologo. Un medico di medicina generale può benissimo prescrivere la pillola anticoncezionale.
Certo.
Allora, se non riusciamo a avere dei protocolli omogenei basati su una letteratura internazionale scientificamente valida, allora sicuramente rispetto al bisogno del cittadino, e come posso dire, a quel punto abbiamo creato una cultura omogenea e qualsiasi persona in qualsiasi parte si rivolga sa che può avere una risposta il più competente possibile.
Ecco, dottoressa, parla di cultura omogenea. È aumentato, diminuito il numero delle donne che si rivolgono in consultorio rispetto agli anni precedenti?
Ma devo dire che guardando alla regione Piemonte i consultori sono stati sempre molto frequentati, tanto. Quello che è interessante è che i consultori stanno cambiando dal punto di vista della popolazione che è afferente un pochino la tipologia, perché la società sta cambiando e quindi quando si dice ci sono più immigrate perché ci sono di più nella società, devo dire che questo è il cambiamento, ma perché cambia la società, non perché il consultorio si rivolga solo alla popolazione straniera.
Certo, dottoressa Mantovani, oltre ai consultori familiari esistono anche i consultori pediatrici.
Certo.
Che attività svolgono? Qual è la differenza, insomma, e fino a quale età i bambini possono rivolgersi ai consultori pediatrici?
Sì, farei solo una precisazione nella definizione del nome, nel senso che il consultorio pediatrico rientra in una struttura un pochino più ampia che viene chiamata pediatria di comunità. Nell'ambito della pediatria di comunità, i bambini che vi possono accedervi fino ai 14 anni, quindi quella che è considerata l'età pediatrica.
Sì.
L'attività che viene svolta è prevalentemente attività preventiva, quindi nell'ambito del consultorio pediatrico, una prima fase che viene svolta dagli operatori sanitari, che in questo caso si tratta di infermieri e di infermieri pediatrici, è rivolta alle neomamme, per cui io parlo per quanto riguarda l'ASL Torino 2 dove lavoro, le mamme in dimissione dopo la nascita del proprio bambino vengono trovate, cioè vengono visitate dall'infermiere a domicilio come prima visita per andare incontro e rilevare bisogni, problematiche relative al puerperio, relative all'allattamento al seno, per cui il consultorio pediatrico ha una grossa attività rispetto al sostegno all'allattamento materno e poi un accompagnamento alle mamme rispetto all'accrescimento del bimbo e quindi le prime problematiche che possono incontrarsi nella prima infanzia.
Dottoressa Mantovani, c'è anche un pediatra in questi consultori, immagino, no?
Sì, c'è anche un pediatra, ovviamente io faccio sempre riferimento all'ASL in cui lavoro. In consultorio pediatrico il pediatra si occupa, nel nostro caso, di bambini immigrati, poiché come scelta di direzione generale per quanto riguarda i bambini iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, che hanno quindi un loro pediatra di libera scelta, non accedono da noi per le visite pediatriche, ma il servizio è rivolto a bambini che appunto non sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.
Ecco, per capire meglio, dove sono questi consultori pediatrici e soprattutto come si fa a capire che esistono? Trasmissioni come questa servono, ma
certo,
che arrivi una comunicazione anche più immediata.
Sì, ma appunto mi ripeto, comunque nel nostro caso all'ASL Torino 2 le mamme vengono appunto incontrate alla dimissione ospedaliera e quindi vengono a conoscenza per informazione data dagli operatori. Certo è che comunque andando sui siti internet ovviamente sotto la dicitura azienda sanitaria sono riportati come...
Si trovano.
Vuole aggiungere qualcosa, dottoressa Giolito?
Dicevo che tutte le aziende sanitarie hanno una carta dei servizi a cui far riferimento. Rispetto ai consultori pediatrici è vero che se si fa riferimento all'ASL di zona sono in grado di dare tutte le informazioni. Un pezzo che volevo aggiungere rispetto alla regione Piemonte, alle figure professionali previste, sono state fatte negli anni delle scelte diverse rispetto al personale. Per esempio in tante zone fuori città di Torino ci sono nell'equipe multidisciplinare la psicologa e l'assistente sociale che fa parte dell'equipe stessa. La scelta di Torino era stata diversa all'inizio degli anni 80, per cui si era deciso che sì, si lavorava comunque in equipe multiprofessionale ma in collaborazione con l'assistente sociale del comune. C'è due istituzioni, la sanità e l'assistenza, che si parlano e quindi comunque la funzione sociale viene svolta egregiamente interagendo tra sanitari e sociali.
Sì, dottoressa Giolito, il 17-18 marzo si è tenuto a Torino il primo convegno regionale dei consultori familiari del Piemonte. E quali obiettivi si poneva questo convegno? Come mai un convegno proprio sui consultori familiari e poi il primo?
Lo anticipiamo brevemente perché siamo vicinissimi alla pubblicità, prego.
Perché sentivamo l'esigenza, una volta attivato il coordinamento regionale, quindi esserci messi intorno a un tavolo tutti gli operatori a discutere di protocolli, di avere un momento condiviso per approfondire, iniziare ad approfondire le tematiche di cui ci occupiamo. Eventualmente ne parliamo dopo.
Certo.
Allora, noi ci fermiamo, stiamo parlando di consultori e lo stiamo facendo con la dottoressa, la ginecologa dottoressa Maria Rosa Giolito, che è responsabile del coordinamento regionale dei consultori familiari, e con la dottoressa Lorena Mantovani, coordinatrice del personale di riferimento dei consultori familiari e pediatria di comunità della ASL Torino 2. Rischio sempre di fare un po' di confusione, a tra poco.
Sanità in forma.
Eccoci, ben ritrovati, Sanità in forma, stiamo parlando di consultori, lo stiamo facendo con la dottoressa Maria Rosa Giolito, responsabile del coordinamento regionale dei consultori familiari, e con la dottoressa Lorena Mantovani, coordinatrice del personale di riferimento dei consultori familiari pediatria di comunità ASL Torino 2.
Allora, dottoressa Giolito, prima della pausa stavamo parlando di questo convegno, il primo convegno regionale dei consultori familiari del Piemonte, che si è tenuto il 17 e il 18 marzo. Tra l'altro ci anticipava che ci sarà una seconda puntata. Dove si vuole arrivare? Ecco.
Allora, la seconda puntata in realtà non è una seconda puntata, ma una seconda edizione, il 17 e 18 aprile, rivolta in modo specifico agli operatori che lavorano in consultorio familiare, perché abbiamo voluto raggiungere praticamente tutti gli operatori che sono in servizio nei consultori familiari. Per, le dicevo che quando è stato attivato il coordinamento su spinta specifica dell'allora assessore Valpreda, che nel maggio del 2006 ha fortemente voluto il potenziamento dei consultori, rimettere un pochino, accendere di nuovo le luci su questa attività che viene svolta, che sempre è stata svolta anche quando le luci erano un po' spente e adesso in qualche modo sono tornati sotto i riflettori della sanità pubblica, e abbiamo iniziato tra operatori dei consultori a strutturare dei percorsi di presa in carico su tematiche specifiche. La contraccezione, in particolare la prescrizione della pillola, la prescrizione della contraccezione d'emergenza, l'applicazione della spirale, percorsi sulla gravidanza fisiologica, gravidanza patologica e il percorso per l'interruzione volontaria di gravidanza. Da questi due anni, quasi un po' meno di due anni di lavoro, è emersa la richiesta da parte di tanti operatori di provare a iniziare a riformarci o ad aggiornarci, quindi ampliare le nostre competenze sulle nostre tematiche. Ecco perché abbiamo cercato di scegliere professionisti competenti sulle materie che le elencavo prima, la sessualità, tutto quello che le dicevo prima, la pianificazione, per provare di nuovo a ragionare insieme su argomenti per raggiungere un'omogeneità di formazione.
Allora, dottoressa Mantovani, mi sembra che ci sia parecchio fermento, no? Mi si passi questo termine, come abbiamo sentito, sì, come ha riferito la dottoressa Giolito, quindi c'è parecchia soddisfazione rispetto al lavoro che viene fatto, c'è una buona risposta.
Rispetto alla prima edizione di questo convegno, gli approfondimenti e gli aggiornamenti che sono stati portati dai relatori ci è sembrato che siano stati accolti molto positivamente da tutti gli operatori, e ha dato anche un impulso a continuare, insomma, a lavorare con la competenza e con la professionalità che questi operatori hanno.
Che cosa viene previsto in tema di linee guida e protocolli condivisi? Parliamo di pianificazione familiare e assistenza alla gravidanza e interruzione, cioè in questi ultimi due anni che cosa è stato realizzato?
Allora, sono peraltro anche consultabili sul sito della Regione, sono stati prodotti già definiti tre documenti che abbiamo chiamato raccomandazioni per la prescrizione degli estroprogestinici, raccomandazioni per la contraccezione d'emergenza e raccomandazioni per l'applicazione dello IUD. Ci siamo basati non soltanto sull'esperienza personale di chi lavora in consultorio, ma abbiamo analizzato tutta la letteratura internazionale, tutte le linee guida scientifiche che già esistono a livello internazionale su questa tematica, e quindi questo è stato un punto di partenza.
Sì, dottoressa Giolito, leggevo che le donne che si rivolgono al consultorio hanno un'età che oscilla dai 25 ai 40 anni, che però sempre più con più frequenza viene richiesto l'aiuto anche da ragazzine che non hanno ancora compiuto 15 anni. Che tipo di supporto fornite alle ragazze minorenni, ad esempio a quelle in gravidanza, o quali problemi vi presentano più in maniera più ricorrente?
Allora, intanto se è vero che pare che l'età dell'inizio della sessualità si stia un pochino abbassando, è sempre stato un punto di riferimento importante per le minorenni, per le adolescenti. Tenga conto che su 22 ASL ex 22 ASL del Piemonte, sapete che adesso sono 13, su 22 ASL, quando abbiamo fatto la mappatura all'inizio del coordinamento, abbiamo visto che 20, ben 20 ASL, nel senso che gli operatori consultori di 20 ASL vanno regolarmente nelle scuole, o le classi arrivano nella sede del consultorio per l'informazione, educazione alla sessualità. Questo fa sì che tutte le tematiche che vengono affrontate, che inerenti a quell'età specifica, possono essere affrontate in consultorio. Esempio, se si rivolge da noi una ragazzina minorenne che è o pensa di essere in gravidanza, la si accoglie e la si cerca di accompagnare in un percorso che le sia più congruo possibile con la sua vita, con quello che pensa, con quello che sente, attivando la rete multidisciplinare di cui le accennavo.
Allora, su un quotidiano qualche giorno fa, so che esula un attimo, è uscito un allarme sesso a 12 anni in Piemonte senza precauzioni. È forse una notizia un po' eccessiva, no? Cioè, io vorrei tranquillizzare magari tanti genitori che possono avere una paura di questo genere.
Sì, assolutamente sì, mi sento di tranquillizzare. Allora non so neanche bene cosa voglia dire tranquillizzare. Credo che un genitore, il genitore di un adolescente di 12-13 anni, sia un genitore che cerca di essere adeguato, è molto difficile fare il genitore, un genitore adeguato, voglio dire, può rendersi conto se ci sono dei comportamenti un po' incongrui rispetto all'età anagrafica. Sono sempre titoli che colpiscono. Vero è che uno dei nodi, e direi non solo dell'adolescente, parlerei sicuramente anche di età più adulte, non parliamo solo di ragazzini di 12, 13, 14 anni, allunghiamoci anche oltre i 20, a volte anche oltre i 30, un problema che si può, a cui noi prestiamo attenzione non solo nei consultori ma in tanti servizi di sanità pubblica, parlo in particolare dei centri di malattie sessualmente trasmesse, è la possibilità di fare un'adeguata informazione sulla protezione dai rapporti, perché sappiamo che c'è, rispetto alle malattie sessualmente trasmesse, nelle vostre trasmissioni l'avete già anche affrontate queste tematiche, c'è stata un po' una caduta d'attenzione, e questo fa sì che poi davvero i metodi di protezione come l'uso del profilattico venga un pochino dimenticato.
Dottoressa Mantovani, tornando ai consultori pediatrici, uno dei compiti di questi consultori è proprio la tutela dei minori in difficoltà. Sono numerose le richieste di aiuto che vi arrivano in tal senso?
Le richieste di aiuto dipende un pochino a che cosa ci si riferisce, nel senso che nell'ambito dell'attività preventiva che viene svolta nei consultori l'affluenza è soprattutto per richiedere tranquillizzazioni rispetto all'accrescimento del proprio bambino. C'è da dire che richiesta d'aiuto, soprattutto nella nostra realtà, ci viene richiesta per bambini con patologie particolari, patologie croniche, che richiedono un'attenzione particolare sia rispetto all'aspetto sanitario ma anche relativamente all'aspetto sociale. In riferimento a questo argomento, nella nostra ASL i bambini dimessi dall'ospedale Regina Margherita sul nostro territorio vengono dimessi in seguito ad una segnalazione che ci consente di seguire questi bambini con una continuità assistenziale, che si possa quindi rispondere su vari livelli, sia quello sanitario che quello più sociale.
Allora, siamo in chiusura, un ultimo accenno a questo convegno, perché a Villa Gualino, in occasione di questa convention, chiamiamo così, è stata allestita una mostra che ha ripercorso la storia dei consultori dal 76 ad oggi. Come è stata allestita e quali erano le finalità? Siamo poi al termine di Sanità Informa.
È stato, come dire, un pochino vedere lo stato dell'arte nel tempo, Ed è stato molto interessante, devo dire, perché i media da questo punto di vista sono un po' il polso della situazione in tante situazioni, e se avete visto come è stata allestita, c'erano degli articoli di giornali che partivano dal 76, quando per esempio in Piemonte è stata promulgata la legge del 39, che è di applicativa della 405, e quindi 76, 77, 78, siamo arrivati a 81, 82, poi c'è stato un vuotino, un po' un buco, e poi se n'è riparlato, e come potete immaginare se ne riparla molto in questi giorni per le tematiche che sono di quotidiano, proprio nel vero senso della parola, in tutti i giornali, rispetto all'interruzione volontaria di gravidanza, rispetto ai consultori, la 194, per cui se ne riparla anche di consultori. Devo dire che nonostante questi silenzi stampa, i consultori hanno continuato a lavorare. Ci tengo anche a dire che l'istituzione, in questo caso l'assessorato alla sanità, ha fatto molto istituendo il coordinamento, e che sia il 17-18 marzo, e saranno di nuovo presenti il 17-18 aprile, sia l'assessore Artesio che il direttore De Micheli della regione saranno presenti ad aprire, quindi sentiamo anche di avere un supporto istituzionale,
certo. Vogliamo
importante.
Vogliamo solo ridare il sito internet in cui è possibile recuperare tutti gli indirizzi dei 179 consultori piemontesi?
Allora è sufficiente andare sul sito della regione, www.regione.piemonte.it, alla voce sanità trovano consultori familiari, ci sarà l'elenco di tutti i
delle sedi, sì. Benissimo.
Bene, siamo in chiusura, grazie agli ospiti, alle due dottoresse, alla dottoressa Giolito e alla dottoressa Mantovani. Noi ci troviamo
la prossima settimana esatto. Con codice 1 parliamo di presidi idraulici, ma buona Pasqua a tutti.
Buona Pasqua.
Sanità informa.